www.radiogio.it e la storia continua. Milano e la contrada dei Morigi.
Continua dalla puntata precedente.
Un brutto giorno, nel suo palazzo di San Giovanni in Conca, affollato e rumoroso di armigini e donne, dai giostratori e dai buffoni, di giocolieri e di mastini, il bizzarro signore, sospettoso di una tresca fra la giovannola e il giovane Pandolfo Malatesta, suo ospite, per un anello che gli aveva visto nel dito, nel quale riconobbe il dono della donna, lo aggredì brutalmente, sicché a stento il malcapitato gli fu strappato di mano dalla sua stessa orgogliosa regina della Scala, solita a domare le ire del violento e consorte e a tollerarne le sfacciate infedeltà. Pandolfo, ficcato in prigione, e si sa quale incomodo alloggio fossero le prigioni dei Visconti, poté a stento fuggire a Rimini, dove giunse gonfio di sdegno e di ardente vendetta, e fra i signori di Milano e Malatesta cessò ogni ragione di amicizia. Ancora ospite sgradito e venerato alla corte Viscontea era Francesco Petrarca, affezionato a Malatesta e particolarmente a Pandolfo, che amava di affetto paterno. Non è detto che fosse presente alla scena taccia. Certo, se ne affisse oltre misura e il Novati vide in questa la ragione principale, se non la sola, che indusse il poeta a troncare, col pretesto della peste, il suo secondo soggiorno a Milano, poc'anzi da lui portato alle stelle. Nella contrada della Torre dei Morigi, la giovannola aveva dato la luce a quella Bernarda, che Bernabò riconobbe e aggiunse al numeroso stuolo dei suoi bastardi. Nel 1367 la diede in moglie con una dote di 700 zecchini d'oro a Giovanni Suardo, capo dell'illustre famiglia bergamasca e condottiero di parte ghibellina. Vivace, rotondetta, rossa di capelli, presta di lingua, Bernarda assomigliava alla madre, con la quale spesso sostava nella rocchetta di Porta Romana, e piaceva a Bernabò, il quale tuttavia non ebbe esitazioni a fare inesorabilmente e disumanamente le vendette del genero. Quando la figlia fu sorpresa in adulterio con Antoniolo Zotta, bel giocatore, familiare di corte, ma Bernabò, che a modo suo voleva rispettata la giustizia, non poteva condannare alla pena mortale il disgraziato galante per il reato che gli statuti di Milano sanavano con la pena di 100 terzioli, da che non vi era stato ratto né violenza. E allora fece incolpare di inesistenti ruberire Antoniolo, che, currato a dovero e quindi confesso, poté essere condannato a podestà e condotto a dorso d'asino a Vigentino, fu appeso per la gola. Come mai, si dirà, tanto accanimento per un fallo che Bernabò a se stesso perdonava tanto facilmente? È forse un caso che oggi si direbbe di gelosia sportiva. Il Visconti, che aveva introdotto la consuetudine dei torneamenti fastosi e si vantava maestro nei giochi d'arme, doveva covare rancore contro lo Zotta, che, tanto di lui più giovane, eclissava le sue glorie nel giostrare e insieme conquistava i cuori delle dame. Ma anche la sua complice non trovò pietà nel genitore inferocito e incaponito a fare giustizia. Gli statuti di Milano parlavano chiaro nei riguardi della femmina convinta di adulterio. Ma forse Bernabò non voleva esporre una Visconti alla vergogna in una esecuzione in pubblico. La fece in pieno inverno sottoporre a gelide docce perché le cessassero i bollori, per scuriare atrociamente, mentre l'infelice invocava grazia non per sé, ma per il suo Antoniolo. Atteggiamento che ai nostri occhi non può non riabilitarne la memoria. Salvata al momento da un nuovo intervento della solita regina della Scala, era riservata a peggior sorte, perché il padre la fece rinchiudere in una prigione della Rocchetta di Porta Nuova, ma dove, quasi per beffa, la diede una compagna, la nipote Andreola Visconti, figlia di Matteo II, che, abbadessa del monastero maggiore, era stata accolta in fallo di amore. Le due infelici furono lasciate a consumarsi lentamente di nebbia e di stenti, acqua e poco pane a prolungare l'agonia. E poiché nella lampada che rompeva con un filo di luce le tenebre dell'orrido stambugio, si trovò sotto olio qualche poco di vino, pietà dei carcerieri, anche la lampada fu poi ritolta. L'agonia crudele di Bernarda si protrasse per 7 mesi, fino al giorno di San Francesco nel 1376. Pochi giorni dopo si spegneva anche l'abbadessa Andreola. Il sacerdote che aveva assistito le donne negli ultimi giorni le aveva trovate irriconoscibili, scheletrite con le labbra marce e consunte. Ma l'ombra della suppliziata doveva turbare i sonni del vecchio frenetico. Non era passato un anno e a Bologna gli era segnalata la compagna di una donna, o di un'ombra, nella quale era stata riconosciuta la Bernarda, misteriosamente rediviva, ed ecco Barnabò, impaurito, ordinare l'incarcerazione del castellano di Porta Nuova, l'arresto e l'interrogatorio della sua famiglia, e interrogare carcerieri e sacerdoti e seppellitori. E non pago di questo, diffidente, irrequieto, fece riesumare e fugare e riconoscere le misere spoglie della condannata, sepolta nella chiesa di San Giacomo. Ma più tardi si bucina di una riapparizione della povera Bernarda nel chiostro di Santa Radegonda. Ancora molti anni dopo, nel 1424, sotto il ducato sinistro di Giovan Maria, si raccoglievano indizi e testimonianze per appurare la verità dei fatti.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.